Sono molto felice di essere con voi oggi e so che in questo periodo state parlando di amicizia e io ho scelto di parlare di amicizia, di quell'amicizia che univa due persone molto importanti per la Chiesa primitiva e per noi oggi, Paolo e Barnaba. L'amico ama in ogni tempo, v'è tale amico che è più affezionato di un fratello. La dolcezza di un amico rallegra il cuore. Queste sono solo poche parole, pochi passi che ho trovato nel libro dei Proverbi che parlano di amicizia. Ed è vero che è molto bello avere un amico, un'amica, con cui condividere tanti interessi, affetti, a volte anche progetti per la realizzazione dei quali, si lavora, si sogna, ci si batte insieme. Paolo e Barnaba avevano questo e molto altro in comune: una visione, l'amore per Cristo, l'amore per le persone, la sofferenza che derivava dall'annuncio dell'Evangelo, la gioia di vedere tante persone liberate e conquistate dall'amore di Cristo. Ma anche questa amicizia, seppur profonda, seppur proficua, essendo umana, ha conosciuto, una profonda spaccatura. Ma partiamo dall'inizio. Faccio tre piccole letture, prese tutte dal libro degli Atti, che narrano proprio, la nascita delle comunità e l'espansione dell'Evangelo nel mondo, conosciuto dell'epoca. Atti 13. Giunti a Salamina, annunciarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Marco come aiutante. Marco 13. Paolo e i suoi compagni, imbarcatesi a Pafo, arrivarono a Perga di Panfilia, ma Marco, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Quindi vediamo che dopo un po', Paolo e Barnaba sono partiti per questo primo viaggio missionario, ma nel bel mezzo del viaggio Marco decise di ritornare a, Gerusalemme. Così il primo viaggio missionario continua. Paolo e Barnaba visitano, tantissime comunità, tantissime città, dopodiché decidono di ritornare a Gerusalemme per partecipare ad un concilio. Alla fine di questo concilio, loro ripartono per un altro viaggio ed ecco che, si litigano, si dividono Paolo e Barnaba. Perché? Leggiamo Atti 15. Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i nostri fratelli di tutte le città che abbiamo, nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con sé Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e che non li aveva accompagnati nell'opera. Nacque allora un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato alla grazia del Signore dai fratelli. Quindi questi sono i fatti, così come ci vengono spiegati nel libro degli Atti. Ok, adesso vediamo un po' chi era Barnaba. Cerchiamo di capire qualcosa in più dei personaggi principali. Barnaba appare per la prima volta in Atti 4 con il nome di Giuseppe. Era un levita, quindi apparteneva alla tribù di Levi, un levita di Cipro, dell'isola di Cipro, ed è stato anche uno dei primi convertiti. Luca, l'autore degli Atti, lo descrive come un uomo per bene, un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. Aveva preso talmente sul serio l'Evangelo al punto da, vendere tutto quello che aveva e dare agli apostoli il ricavato affinché lo distribuissero ai bisognosi. Pensate che all'epoca, la Chiesa non esisteva così come noi la conosciamo oggi. C'erano sì tanti uomini, donne, dall'apparenza anche un po', fanatici. Eppure Barnaba fa sul serio, conquistato dall'amore di Cristo, fa sul serio, e viene chiamato anche il figlio dell'esortazione, il figlio della consolazione. Perché? Perché era un uomo saggio, ottimista, ispirava fiducia. ed è per questo che lo troviamo implicato in varie missioni, proprio ai primi albori della Chiesa cristiana. In Atti gli apostoli lo mandano in Antiochia per verificare come stava la situazione. Barnaba va e vede proprio la grazia di Dio all'opera ed è talmente contento, si rallegra, esorta tutti, incoraggia, insegna. E i frutti si vedono subito. Una folla considerevole, dice Atti, fu condotta al Signore. Barnaba è senza pregiudizi, si fida, è positivo ed è per questo che è molto importante, per la Chiesa primitiva. Barnaba a un certo punto va a Tarso, e va a cercare Saulo e lo porta ad Antiochia con sé. Lo ha capito, lo ha sostenuto. Il testo dice che Barnaba andò a cercare Paolo e lo presentò agli apostoli e raccontò loro di come Paolo aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù a Damasco. È interessante il verbo che viene usato qui, lo prese con sé, in greco è epilabomenos, viene usato da Gesù quando prende per mano Pietro per farlo uscire dalla barca e camminare sull'acqua nel bel mezzo di una grande tempesta. Quindi, come Gesù prende per mano Pietro, Paolo prende per mano, Barnaba prende per mano Paolo ed è come se ti dicesse: vieni con me, ti accompagno io, ti presento io, non ti preoccupare. Attraverso Barnaba, per Paolo si aprono le porte di Gerusalemme. La sua nomea, la nomea di Paolo, di Saulo da Tarso era conosciuta da tutti. Lui era un persecutore dei cristiani, quindi è ovvio che fosse guardato con un certo sospetto. Barnaba lo presenta, si fa garante per lui ed è così che Barnaba è anche il primo ad essere stato chiamato dallo Spirito Santo per la nuova missione e Paolo è aggiunto dallo Spirito Santo a questa missione. Durante questa missione, la personalità di Paolo pian piano emerge e lui guadagna credibilità. A Listra, infatti, quando vengono scambiati per degli dèi scesi dal cielo, Paolo è visto come l'uomo attivo, il messaggero degli dèi, mentre Barnaba è visto come l'uomo saggio, più anziano, quello affidabile. Non c'era un capo, non c'era antagonismo e non ci sono mai state rivalità fra di loro. Nella loro magnifica differenza erano interdipendenti, ma complementari. Di Paolo sappiamo che era talmente zelante nella dottrina ebraica che perseguitava e faceva uccidere i seguaci di Cristo. Di Paolo si parla per la prima volta in Atti 5, quando è lì in piedi e assiste alla lapidazione di Stefano, il primo martire per la fede in Cristo. Ma un giorno, mentre si recava a Damasco per perseguitare i cristiani che vivevano in questa città, fu folgorato da una luce accecante, talmente forte che appunto Paolo diventa cieco e a quel punto è Cristo stesso che gli parla: Saulo, perché mi perseguiti? Saulo si converte, conquistato completamente da Cristo, riottiene il perdono da lui. Dopo un po', un altro credente mandato dal Signore, Anania, va da Saulo e lo aiuta a recuperare la vista, quindi riottiene la vista, viene battezzato e il suo nome viene cambiato. Da Saulo viene cambiato in Paolo. Atti 9 vediamo appunto Barnaba che fa da mediatore, da facilitatore per Paolo, che vuole entrare a far parte della comunità di Gerusalemme, ma viene appunto guardato con sospetto per via del suo vissuto come persecutore. Barnaba lo prende con sé, si offre come garante, raccontando tutta la storia della sua conversione. In Atti 13, Paolo e Barnaba sono insieme ad alcuni credenti di Antiochia, riuniti in preghiera. In quel frangente lo Spirito Santo parla, interviene e chiede che Paolo e Barnaba siano messi da parte per svolgere un'opera che lo Spirito aveva preparato. Da quel momento, due uomini diversi ma accomunati dalla chiamata dello Spirito Santo, dalla loro vocazione, incrociano le loro vite, si mettono in viaggio, prendono decisioni insieme per portare l'Evangelo ovunque lo Spirito Santo li avrebbe mandati. Paolo e Barnaba hanno delle importanti differenze di carattere. Questi due uomini, così pieni di zelo, pieni d'amore per Cristo, sono anche due persone molto molto diverse. Penso però che il fatto che Barnaba si sia esposto, si sia offerto come garante, che abbia facilitato l'entrata di l'accettazione di Paolo da parte della comunità di Gerusalemme, penso che questo fatto sia proprio alla base della grande amicizia e della grande stima che c'era fra queste due persone. Quindi loro erano legati da una leale e profonda amicizia. Ma i loro caratteri non potevano essere più diversi, come la loro personalità e il loro aspetto fisico. Appunto, in uno dei loro viaggi, quando sono arrivati a Listra, una città dell'attuale Turchia, guariscono un uomo paralizzato alle gambe e storpio dalla nascita. La folla non crede ai suoi occhi, tutti saltano, gridano di gioia perché gli dèi erano scesi dal cielo sulla terra. E così proclamano Paolo Mercurio, messaggero degli dèi, e Barnaba Zeus, il capo di tutti gli dèi. Paolo era Mercurio perché probabilmente dei due era quello un po' più bruttarello, più secchetto, piccoletto, però molto loquace, appunto, molto loquace, quindi il messaggero degli dèi. Barnaba era Zeus, probabilmente era più alto, più palestrato, non so, di bell'aspetto, ma anche più silenzioso, era il più anziano, quello che aveva diritto al rispetto, quello saggio. In questo modo, hanno visto i cittadini di Listra, hanno interpretato le cose, hanno interpretato questi due uomini. In realtà, Paolo era veramente una persona carismatica, era un trascinatore, sapeva parlare molto e bene, era molto corto, scriveva lettere a tutte le chiese per incoraggiare, istruire, per correggere, era capace di espressioni molto affettuose, ma anche di parole molto taglienti. E poi vediamo un Barnaba più silenzioso, mite, saggio, in grado di consolare, di esortare, di mediare, di vedere, trovare i talenti nascosti in quelli più giovani. Barnaba fa da supporto a Paolo per la predicazione e non prova invidia per questo collaboratore, amico, più talentuoso e dinamico di lui. È consapevole che ognuno ha il suo dono davanti a Dio, ricevuto da Dio, e il perdente non è quello più mite, più tranquillo, ma è colui che non sa fare niente del dono che il Signore gli ha dato, del talento che gli ha affidato. La testimonianza della loro amicizia, fatta di affetto, di sostegno, di lealtà, di stima, la vediamo quando, terminato il primo viaggio missionario, arrivano a Gerusalemme per partecipare ad un concilio. L'accoglienza fu veramente trionfale e Paolo e Barnaba raccontano in lungo e in largo le meravigliose cose che il Signore ha fatto in mezzo a loro e attraverso di loro. Ma alcuni fecero opposizione e nacque così una disputa teologica fra tutti. Allora Paolo e Barnaba, come un solo uomo, raccontano in dettaglio tutto quello che il Signore ha fatto, i segni, i prodigi, le conversioni attraverso di loro, senza protagonismi, senza invidie, senza rivendicazioni di nessun genere. Paolo e Barnaba si sostengono a vicenda, al punto tale che il concilio trova una buonissima soluzione a questo problema teologico. E fin qui tutto bene. Ma come spesso accade in tutte le relazioni tra gli esseri umani, giunge il giorno per Paolo e Barnaba in cui scoppia la lite, il disaccordo, malgrado la stima reciproca. Come abbiamo detto, i due, pur essendo d'accordo nel visitare tutti i credenti della città in cui avevano predicato il Vangelo, non sono d'accordo sui collaboratori da portare con sé. Paolo non è d'accordo di prendere Marco, che in un certo senso li ha traditi, piantandogli il naso nel bel mezzo della missione e tornandosene a casa. Marco per Paolo non era affidabile, quindi non lo voleva nella sua squadra. Barnaba, il figlio della consolazione, vede del potenziale in questo ragazzo, così come ne vide in Paolo quando andò a cercarlo, a Tarso, appena convertito. Quindi ne nasce una grandissima discussione e i due si separano. Barnaba prende Marco e ritorna sull'isola di Cipro. Paolo sceglie Sila e parte per un altro grande viaggio missionario. Nel dissenso su chi prendere come collaboratore, Paolo si è irrigidito su un principio. Se uno comincia qualcosa, la finisce. Chi lascia una volta può lasciare ancora. Marco è inaffidabile, quindi non lo vuole nella sua squadra. Ed è stato un peccato che proprio Paolo, che aveva beneficiato della fiducia, di Barnaba e che ha potuto, grazie a lui, essere integrato nella grande chiesa di Gerusalemme e avere la chance di cominciare ad essere accettato, lui questa chance a Marco non l'ha data. Dopo questo episodio, Barnaba scompare, non se ne parla più. Un gigante della chiesa primitiva scompare. Sarà Paolo stesso a parlare di lui, a citarlo quando in Prima Corinzi scrive: "O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare?" Barnaba condivideva la visione missionaria di Paolo, ma non condivideva il giudizio di Paolo su Marco. Barnaba era bravo a individuare, a suscitare nuovi ministeri, a incoraggiare. Diciamo così che era un talent scout dell'evangelismo dell'epoca. I conflitti esistono anche tra i credenti, anche tra quelli più maturi. Tra Paolo e Barnaba c'è stato un aspro dissenso. In greco traduciamo, questo termine con parossismo, forte irritazione, esasperazione. Quindi non era solo un dissenso per una semplice, per un semplice diverbio di diversità di opinioni. Le strade si dividono, ma la meta rimane la stessa, quella di predicare Cristo crocifisso e risuscitato per riconciliare ogni uomo a Dio. Non siamo condannati a collaborare insieme, l'importante è come si giunge alla separazione, come la si vive. Tra Barnaba e Paolo non c'è mai stata guerra, anche se non è stata una cosa da poco, non c'è stata reciproca scomunica o peggio ancora accuse sulla teologia dell'uno e dell'altro, non ci sono stati insulti, nessuno è stato sminuito, nessuno condanna l'altro, rimangono fratelli e amici leali. E questo è molto importante da ricordare nell'amicizia e nell'episodio della separazione fra questi due cari amici. Solo la loro visione, era uguale nello scopo, ma diversa nella modalità. Per Paolo la priorità era rafforzare le chiese, per Barnaba la priorità era formare dei nuovi fratelli in grado di portare avanti, l'opera. Paolo non cancella Barnaba dai suoi ricordi, anzi ne parlerà sempre in termini positivi. La cosa bella è però che Paolo si è ricreduto proprio su Marco. E ascoltate queste citazioni che Paolo fa di Marco. In Colossesi: "Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni. Se viene da voi, accoglietelo." In Seconda Timoteo: "Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te perché mi è molto utile per il ministero." E in Filemone: "Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori." Quindi Paolo si ricrede, accetta Marco fra i suoi più fidati collaboratori. Chi dei due aveva ragione? Secondo me nessuno dei due o tutti e due avevano ragione. Non è una questione di verità e di errore, bensì di differenza di opinioni, di personalità, di doni, di priorità. Ognuno è convinto della sua valutazione. Il problema non poteva essere evitato e nessuno voleva sacrificarsi per amor di pace o per la buona testimonianza. I due si separano senza sentirsi traditi, senza sentirsi abbandonati. Ognuno segue la sua visione. Quindi attenzione a certe soluzioni di compromesso o di riconciliazioni forzate. Dobbiamo essere uniti ma non uniformi, non dobbiamo essere fusionali e pensare tutti nello stesso modo. La storia di Paolo e Barnaba ci insegna che possiamo osare la differenza, anche con qualche strappo, ma con l'assoluto rispetto e stima reciproca, con assoluta lealtà a Dio, a noi e all'altro. Dal litigio finito male impariamo che i credenti si arrabbiano, si lacerano a volte, ma il Signore può trarre da tutto questo del bene e aprire nuovi scenari. Forse Paolo e Barnaba non si sono più incontrati, però la stima è rimasta reciproca nel tempo. Siamo esseri umani in grado di fare delle cose belle, eccellenti, per generosità, per amore, per realtà. Lealtà, ma nello stesso tempo noi siamo in grado di fare, di deludere gli altri in molti modi e di fare delle cose anche se non intenzionalmente, delle cose molto misere. Ma c'è la grazia di Dio. La grazia di Dio è meravigliosa, illimitata e immeritata. E quando lasciamo che essa entri a far parte delle nostre relazioni, la grazia di Dio fa la differenza. Rimanendo con i piedi per terra, so per esperienza che certe riconciliazioni non dipendono completamente da noi, ma anche dalla volontà dell'altro. Però noi siamo responsabili per ciò che dipende da noi. L'amicizia di Paolo e Barnaba è stata provata, gravemente incrinata, ma per me, per noi oggi, è ancora un bell'esempio di rispetto della diversità, di rimessa in questione, di assoluta fedeltà al Signore, a se stessi e all'altro, senza compromessi e in piena umiltà. Io sono stata molto incoraggiata da questa esperienza di Paolo e Barnaba, è da tanto tempo che per me sono un grande esempio e spero che anche voi siate stati benedetti da questi pensieri. Io vi auguro una buona settimana e che la benedizione del Signore sia con tutti voi.